ho intitolato questo sermone Cercate lo Spirito Santo. Cercate lo Spirito Santo. E vorrei indicarvi la lettura della parola di Dio. Dio benedica i nostri bambini e monitori che ricevano apprendimento dalla parola del Signore al loro livello. Siamo in Primo Pietro al capitolo 4, dal verso 12 in poi. Pietro adesso uomo più maturo, anziano, apostolo e servo del Signore, non per l'esperienza che lui aveva soltanto fatta a livello intellettuale, ma adesso un'esperienza più matura. Sapete, quando si cresce nelle vie del Signore, Dio ci aiuta e ci trasforma. Allora, leggeremo al capitolo 4, dal verso 12, e questo dice la parola di Dio: carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Si deve masticare questo verso. Persone care al fratello Pietro, all'apostolo, e che forse pensavano di essere, che sta succedendo? Noi siamo fratelli di Pietro e fratelli del nostro Signore Gesù. Siamo scioccati. Una statistica tra le chiese mondiali dei cristiani è che spesso cristiani sono scioccati dalle prove che accadono nella loro vita, perché in anteprima si aspettano che, divenendo vicino al Signore o servi o seguaci di Gesù, e Dio ci libera da ogni cosa, incluso le prove. E Dio ci libera in tante volte dalle prove che noi affrontiamo. Ma quando la prova avviene nella volontà di Dio, e vedremo anche perché, non deve essere una sorpresa o qualcosa che noi classifichiamo. È strano quello che sta accadendo, perché ci potrebbe far pensare che può essere per causa di peccato, un giudizio da parte di Dio, cosa probabile. E se hai lo Spirito Santo, tu lo saprai. Se non hai lo Spirito Santo, il titolo di questo sermone dice: cercate lo Spirito Santo. Verso 13 dice: anzi, rallegratevi. Proprio l'opposto di quello che la maggior parte dei cristiani spesso fanno quando entrano nelle prove. E questo li chiama un incendio che divampa in mezzo a voi. Cosa poteva essere? Nel contesto abbiamo persecuzione, nel contesto abbiamo delusioni, ci sono tradimenti, ci sono difficoltà, ci sono allontanamenti da casa, c'erano divisioni anche tra la Chiesa, e tutto questo era diventato come un incendio. Quando un incendio inizia, non è che dice: oh, questo lo brucio, quello no, la sedia sì, ma poi quando arrivo al mobile no. Quando l'incendio prende posizione, forza, in una casa, non guarda nessuno, vero? L'incendio è devastante, è terribile. Pietro dice: in mezzo all'incendio, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo. Quanti di noi hanno l'allegrezza quando si pensa che noi possiamo essere partecipi alle sofferenze di Cristo? Siamo molto onesti. Nessuno di noi. Però la parola di Dio ci dice che è tempo che noi impariamo a capire come rallegrarci se siamo partecipi delle sofferenze di Cristo Gesù. Anche al momento della rivelazione della sua gloria, possiate rallegrarvi ed esultare. Questo significa al momento del ritorno. Verso 14, il nostro verso particolare: Se siete insultati, un'altra traduzione dice oltraggiati, un'altra traduzione dice derisi, ancora un'altra ostacolati, addirittura qualcuno dice messi a morte, tanto è forte questa parola, per il nome di Cristo, beati voi. Chi sono le persone beate oggi? Quanti di noi possiamo cercare di classificare, oh, quella è una persona beata, avrà vinto la lotteria, è beato. Come classifichiamo questo verso? Noi dobbiamo considerare noi stessi beati se siamo insultati, derisi, eccetera, eccetera, per causa di Cristo. Beati voi! Ma Pietro adesso sta andando un po' troppo, vero? La prossima volta che qualcuno di voi mi chiama e dice, fratello, c'ho un tumore, sto andando all'ospedale, io posso dire beato a te? Mamma mia! No, vero? Ecco quanto siamo distanti noi dalla parola di Dio a volte. Però non lo dobbiamo fare con sarcasmo, e Pietro non l'ha fatto con sarcasmo. Perché? E dice perché siamo beati? Perché lo spirito di gloria, sapete di chi è questo spirito di gloria o chi è questo spirito di gloria? Non abbiate paura, vi voglio bene, vi amo nel Signore, non desidero un incendio nella tua vita. Cercatemi di capirmi, perché ho un cuore che voglio trasmettere quello che Dio mi ha messo nell'animo. Lo spirito di gloria è lo Spirito Santo, e poi dice virgola, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Abbiamo appena finito cantare, se mi guidi tu, se tu sei con me. Lo Spirito Santo, lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio è sempre la stessa persona. Non si tratta dello spirito dell'uomo, ma si tratta dello Spirito di Dio. Riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicidia, o ladro, o malfattore, o perché si immischia nei fatti altrui. Avete mai sentito fatti tuoi? È nella Bibbia. Addirittura in un altro passo Paolo dice, io spero che voi insegnate a farvi fatti vostri. Questo è Pietro, la testimonianza di due è verace. Abbiamo concluso. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicidio, ladro, malfattore, perché si mischia in fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finirà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio. Quanti di noi vogliamo vivere nella volontà di Dio? Ci include salvezza. Oh! Mamma mia, stamattina dobbiamo rifare la nostra teologia, vero? Perché tanti cristiani hanno tutta una teologia personale, una teologia che prende dalla Bibbia solo alcuni punti salienti e trascurano altri che sono più salienti dei primi, perché senza questi punti salienti gli altri non si sostengono, diventano deboli. Non hanno nessuna sostanza, forza. Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro, non parlo del loro corpo, sottolineate questo, al fedele creatore, facendo il bene. La sfida per noi oggi è molto chiara e oggi desidero con tutto il cuore iniziare una serie di studi biblici e sermoni sull'opera dello Spirito Santo. Ma Signore, ho lottato contro questa idea, perché ormai siamo pentecostali di nomi, conosciamo la dottrina, sappiamo che significa il battesimo dello Spirito Santo, e abbiamo tante cose, anche la fede di sapere che quando noi siamo convinti per la salvezza è perché lo Spirito Santo in noi ci ha convinto di peccato, di giustizia e di giudizio. È anche vero che una volta che noi abbiamo fede e diventiamo cristiani, lo Spirito Santo dimora in noi. Non andate a pensare che se uno non può per forza mostrare i carismi o il segno, doni e segni, non ha lo Spirito Santo. Nessuno dice gloria a Dio se non per lo Spirito di Dio. Allora che significa? Significa che c'è una presenza dello Spirito Santo in ogni credente. Non ci piove, non si scappa di qua. Però c'è qualcosa che ha a che fare, e lo vedremo più avanti, su quello che Paolo dice nell'essere ripieni di Spirito Santo. Ora, la sfida per noi oggi è cercare lo Spirito Santo. E cercare lo Spirito Santo come? Come si cerca? Hai mai perso qualcosa? Oppure sei alla ricerca di qualcosa che non hai perso, ma non hai e vorresti averla? Cosa fai? Numero uno, lo devi volere. Lo devi volere. Fai un esperimento. In questo momento, quando io dirò via, smetti di respirare. Via! Non respirare ancora, io devo respirare perché devo parlare. Solo quando lo vuoi, inizia a respirare. Ma solo se veramente ardentemente, con tutto il cuore lo vuoi. Avete fermato già? Siete entrati? Vedete, quando uno vuole, dice bene quel vecchio proverbio, volere è... Se io lo voglio abbastanza, lo Spirito Santo, lo cerco. E noi dobbiamo veramente capire che significa vivere nella pienezza dello Spirito Santo. Sapete cos'è che vi ha fatto fermare di stare immobile e iniziare di nuovo a respirare? È un qualcosa che tutti noi abbiamo, si chiama disperazione. A volte noi dobbiamo essere confrontati con un momento di disperazione per desiderare e volere qualcosa. E mi domando, siamo arrivati noi alla disperazione per desiderare quello che noi vogliamo? Sapete, la disperazione, a volte nella vita familiare o nella vita quando si affrontano malattie o nella vita finanziaria, ci fa diventare ingegnosi. La disperazione è una sorgente, diciamo, di risorse nella nostra vita. Ci fa escogitare delle cose che non avevamo mai pensato. Quando a tutto un tratto la luce manca in casa, vi fa fare tante cose, vi fa accendere il fuoco, vi fa cercare le candele nel buio, vi fa voler trovare un sistema per avere la luce anche se non eravate pronte. La disperazione ci dà tante risorse. Ora questo lo possiamo applicare in tante cose. Così non è per caso che voglio parlarvi nelle prossime settimane di questo importante aspetto, perché desidero motivare la Chiesa con la parola di Dio, ma tu ed io dobbiamo volere l'esperienza dello Spirito Santo. Non solo credere, capire la teologia o la dottrina, la sana dottrina, ma farla nostra nell'esperienza. Perché? Perché questo potrebbe essere il momento quando la nostra vita ne ha più di bisogno. E quante volte ci sentiamo appesantiti di qualcosa? È proprio perché quella pesantezza ci porta a raggiungere un limite di disperazione. Sono arrivato al limite della disperazione. Desidero tanto vedere l'opera dello Spirito Santo in mezzo a noi. Perché? Perché possiamo domani essere perseguitati, domani possiamo affrontare una malattia terminale nella nostra vita. Non lo auguro a nessuno. E non andate in giro dicendo il pastore è andato fuori di testa stamattina. Sta cercando di dire che avverrà qualcosa. Non è nello spirito della profezia che vi dico questo, ma nello spirito di 1 Timoteo capitolo 4 verso 14. Se siete vituperati, insultati, provati per il nome di Cristo, cioè per la testimonianza dell'Evangelo o per la volontà di Dio, beati voi, la beatitudine è perché lo spirito di gloria e lo spirito di Dio riposa su di voi. Ma adesso c'è una domanda. Che significa lo spirito di Dio, lo spirito di gloria riposa su di noi? Che significa avere lo spirito di gloria che rimane, riposa, fa della nostra vita il luogo dove lui dimora? Che significa? Voglio farvi notare alcune risposte che io non do, ma che la parola di Dio dà. E questa è la mia preghiera, che lo Spirito Santo in questa mattina si avvicina al bisbiglio dell'anima tua. Inizia a vedere se tu sei disperato alla ricerca dello Spirito Santo. Oppure se sei uno che aderisce alla teologia, sì, è vero, quando questo avviene lo Spirito Santo viene di noi e poi se fai questo alcuni parlano in lingue, altri lo fanno con i frutti, altri non credono e credono nella cessazione. Ma questo non è importante. Importante non è quello che lui dà a noi, tanto più chi lui è e quanto importante lui sia per noi. Non cerchiamo il regalo di papà, cerchiamo papà. È diverso. La mia preghiera è che noi siamo ripieni. E questo potrebbe essere un messaggio che segna il nostro cuore o un principio che fa un indelebile marchio nella nostra vita che ti servirà domani, domani, quando tu affronterai una prova, quando tu potresti essere coinvolto in un incendio finanziario, spirituale, o anche fisico dal punto di vista medico. Avete forse sentito di un libro chiamato Avenue of Spies, la strada delle spie, non confondetelo con il ponte, Bridge of Spies. È un libro fatto da un giornalista, un professore, Alex Kershaw, che visse durante il tempo dell'occupazione nazista in quella bellissima città ancora oggi di Parigi. Tutto avviene a Parigi e qualcosa succede durante la Seconda Guerra Mondiale. Gestapo, vi ricordate? Gestapo era la polizia, i segreti più segreti che potevano essere tra le SS, arrestavano tutti quelli che erano solo sospetti, non provati di una congiura oppure di mancanza di lealtà verso il regime nazista, e tante volte li imprigionavano, e quando le prigioni erano piene prendevano 50 dalle prigioni, li facevano uscire dicendogli probabilmente abbiamo pensato che non ci sono abbastanza prove per voi e vi rilasciamo. Ma Alex Kershaw dice che li mettevano e gli davano l'ultima possibilità di dire tutto quello che sapevano per il bene loro, e quando nessuno iniziava a parlare o a dire qualcosa o non sapevano nulla, venivano fucilati. Questa si chiamava una specie di piazza pulita per le prigioni, perché volevano fare posto ad altri. Quando vedevano che non ci usciva nulla, allora ne uccidevano 50 come collaboratori della resistenza contro il nazismo. Si legge in questo libro anche, oltre a questo, della tortura. La tortura che veniva fatta per cercare di ottenere anche i segreti contro lo spionaggio nazista. Una delle torture era quella di mettere la loro testa dentro una vasca di acqua e ghiaccio, e quando non potevano più respirare facevano un segno, cercavano di resistere al massimo e li ritiravano fuori. A volte li lasciavano sotto acqua fin quando i loro polmoni iniziavano a ricevere quest'acqua gelida. Alcuni di loro si recuperavano, altri morivano completamente. E questo era qualcosa che andava avanti costantemente, forse anche giornalmente, con alcuni che sicuramente avevano nella loro mente delle informazioni, ma per non tradire la resistenza antinazista si faceva in questa maniera. Ma cos'altro facevano? Facevano questo: tiravano fuori la persona e gli dicevano se erano pronti a rivelare i segreti. È molto commovente. Se non erano pronti, li rimettevano dentro, fin quando morivano affogati. Quando voi vedete o leggete, una delle cose che noi possiamo fare è immedesimarci in queste storie. Siete mai immedesimati in una storia o in un film? E come? Tante volte ci possono anche scappare le nostre lacrime. E questo l'ho immaginato anch'io, dico, e se mi succede a me? Chi mi può dire con certezza che questi tempi non ritorneranno? Chi mi può assicurare che noi siamo immuni a questa vita di regime? Naturalmente lo pensavo con l'idea che sono un cristiano. E se devo attraversare una prova del genere, sarò io forte abbastanza di affrontare la fornace e di pensare che quella è motivo d'allegrezza, beatitudine? Perché? Naturalmente, quando penso a tutte le comodità che abbiamo, il cibo, i vestiti, la chiesa, la famiglia, gli amici, che benedizione, siamo circondati dalle benedizioni di Dio, e quando qualcosa di questo viene un po' a mancare siamo in grande difficoltà. Ma se questo avviene o avverrebbe nella mia vita, sono io pronta? Sei tu pronto? Oh, non avverrà mai. Questa è la voce della speranza, ma non è la voce della completa realtà. Se questo avviene, sarò io in grado di resistere? Pensa. Avete mai sentito parlare di qualcuno chiamato Corrie ten Boom? Leggetelo, abbiamo i libri in libreria. Una giovane ragazza olandese che anche lei, durante il tempo della guerra, capiva quanti venivano tratti dalla vita normale e devastati, particolarmente gli ebrei. Un giorno si rivolse al padre da giovane ragazza e gli disse: papà, noi siamo cristiani, non siamo ebrei, però anche noi potremmo trovarci in questa situazione. Avrò io, vivo in paura, avrò io la forza, il coraggio di rimanere fedele a Cristo Gesù e di non rinunciare a Cristo. E il padre pensò profondamente, un uomo maturo, cristiano, gli disse: Corrie, senti, quando tu prendi ogni quasi giorno il treno da Harlem ad Amsterdam, Quando ti do io i soldi? 3 settimane prima? No, me li dai subito, quando sto per prendere il treno. Brava. Lo stesso è quello che Dio fa per noi, gli disse il padre. Al momento opportuno, Lui ci dà a noi la sostanza per affrontare la difficoltà. Lei è stata, come poi più avanti, all'età di 52 anni, coinvolta perché aiutò tanti ebrei a nascondersi, e così anche lei finì in un campo di concentramento, un luogo dove dovette soffrire, ma non per essere ebrea, ma per essere una cristiana che aiutava gli ebrei. Ed è lì che si ricordò dell'aiuto e del consiglio del padre. È vero. Quando sono arrivato al punto di dover affrontare la persecuzione, Dio mi ha dato forza indescrivibile. Leggetela i suoi libri. Dio mi ha dato grazie che non riuscivo a capire da dove arrivava. Dio mi ha dato la forza e la guida dello Spirito Santo. Una cosa che sapevo che esisteva nella mia vita, ma non avevo mai sperimentato quanto era forte. Mi diede molto conforto, disse poi in un libro, sapere quello che papà diceva, e poi soffrì per causa di Cristo, per aiutare questi ebrei a sfuggire al disastro del regime nazista. Quando dico questa storia non posso fare altro che legarla al verso 14. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di Dio e lo Spirito di gloria riposa su di noi. Questa è una promessa preziosa, fratelli. Non so perché ho in cuore di dirvi questo, ma tu sta settimana potresti entrare in una prova che non hai mai avuto. E credimi, quando arriva l'incendio, non arriva perché noi sappiamo, oh, stasera alle ore 11 arriverà, ci sarà un incendio a casa mia. No. L'incendio arriva inaspettatamente. Noi possiamo vagliare, valutare il perché l'incendio è arrivato dopo, ma mai prima. Cosa noi possiamo fare è prevenire, cercare di evitare, a evitare situazioni che potrebbero fare scattare un incendio, ma nessuno, dico nessuno, è immune ad un incendio che può avvenire nella nostra vita. Ecco perché noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo nella nostra vita. Ho sempre pensato che bisogna credere nello Spirito Santo, ma credo che bisogna anche ricercare lo Spirito Santo. Perché? Perché in questi casi è lo Spirito di gloria, è lo Spirito di Dio che riposa su di te. Tu adesso stai pensando e chiedendoti, ma lo Spirito Santo, ho capito che viene su di me quando confesso Gesù, ma questo Spirito Santo di cui parla Pietro, anche Paolo o anche altri apostoli, sta riposando su di me quando io affronto una fornace ardente, un incendio che divampa in mezzo a voi per provarmi? Ho io la certezza che lo Spirito Santo verrà a supplirmi la forza necessaria il momento in cui la prova è scattata nella volontà di Dio? Lascia stare, ma perché Dio permette le prove? Domenica prossima. Ma avrò io, perché da ora a domenica prossima tu ed io potremmo affrontare la prova più grande della nostra esistenza. Avrò io lo Spirito, ho la certezza che lo Spirito Santo riposa su di me per la persecuzione, o anche per un tumore, o anche per una tragedia, o una morte inaspettata. Questo può essere applicato a qualsiasi area di persecuzione o di prova nella nostra vita. Potrebbe essere anche l'ultima volta che leggiamo questo verso. Sei sicuro tu domani di vivere? Nessuno lo è. Ecco perché dobbiamo veramente suonare il campanello d'allarme e dire: io voglio essere, spero che non accade, ma se accade io voglio essere pronto. Ho bisogno che lo Spirito Santo riposi su di me. Se tu sei stato destinato nella volontà di Dio, di vivere con un cancro, fratello, sto messaggio proprio mi sta uccidendo. Spero che l'anima tua sia beata. Se tu ricevi nella volontà di Dio una persecuzione, legale o illegale, quale differenza fa se alla fine l'idea di rimanere fedeli a Cristo rimane la stessa, rimane invariata? Cioè, quando io entro nella prova delle persecuzioni o nella prova di una grande malattia, non è importante che la testimonianza di Cristo e la nostra relazione con Lui rimanga forte e intatta? Certo. Allora la nostra prova può essere persecuzione, e alcuni pensano sì, se è persecuzione per la causa del Signore, allora il Signore ti aiuterà, però potresti anche morire, ma è la stessa cosa anche per una semplice malattia. Noi dobbiamo assicurarci che quando il tempo della prova viene, non saremo svergognati e non saremo lì a svergognare la testimonianza dell'Evangelo. Ecco perché c'è bisogno che noi cerchiamo lo Spirito Santo. Ma voi riceverete potenza, dinamite, quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Gesù aveva già soffiato sui suoi discepoli e gli aveva anche detto prima di questo: ricevete lo Spirito Santo, questo è lo Spirito Santo che si riceve a nuova nascita. Ma io e te ogni giorno abbiamo bisogno di essere veramente inzuppati nella potenza di colui che ci può dare la forza di essere fedeli nella prova, qualunque essa sia. Lo onoreremo, oppure diventeremo un fallimento. C'è un altro aspetto. Questa è una promessa che ci fa l'Apostolo Pietro per lo Spirito Santo. Ma c'è una forte prova dentro di noi, ed è questa. Quando siamo sotto il torchio della persecuzione, della malattia, della disgrazia così chiamata, ci sono delle voci che io e te sentiamo. Alcuni di voi lo avete sperimentato e lo so. Una voce vi dice: dov'è il tuo Dio? Tu sei cristiano? Tu vai a Assemblea di Dio? Tu vai a Chiesa dei Fratelli, a Via Pella, tu vai a vattela a pesca, qualsiasi chiesa. Dov'è il tuo Dio? E c'è una forza quasi convincente. Può il tuo Dio fermare la persecuzione? E niente avviene. Può Lui liberarti dal cancro, dal tumore, dove i dottori dicono che non c'è più niente da fare? E la risposta non sempre arriva. Ma che Dio buono è! Posso fare un sondaggio? Avete mai sentito quella vociaccia? Uno? Solo uno? Due? Tre? Gli altri? Non ve ne siete accorto? O non avete mai passato prove? Perché quella voce esiste. E sapete che voce è? È la voce del nostro acerrimo nemico, Satana. Satana che sarà calpestato sotto i vostri piedi se la potenza dello Spirito Santo riposa su di voi. Sapete qual è la voce del nostro Signore? Quando noi andiamo in quella battaglia e rimaniamo fermi, perché c'è lo spirito di gloria che adesso vedremo come spirito di verità, perché il nemico in quel momento sta cercando di prendere una verità che noi abbiamo imparato e creduto e sta cercando di sbrogliarla in una maniera che non è più verità. Ad esempio, quanti di voi, io domando adesso, credete che Dio è onnipotente? Amen. Però quando noi affrontiamo quella difficoltà, tutto un tratto, il diavolo cerca di farci capire, non è vero che Dio è onnipotente, non ti pensa proprio. Ed è lì che tu devi resistere e permettere allo Spirito Santo, Spirito di gloria, e vedremo perché lo chiama Spirito di gloria Pietro, è Spirito di Dio, che è la stessa persona, di riposare su di noi. E in quel momento mi sembra di vedere in visione la scrittura di Gesù quando si trovava nel deserto e venne tentato dal demonio. La prima, la seconda, la terza, belle risposte che Gesù gli dà. Sta scritto, la parola ce l'aveva dentro, l'aveva nella sua vita. E poi dice che gli angeli sono venuti e lo hanno consolato. È una maniera di Dio che dice, figliol mio, hai attraversato una prova, ma sei rimasto fedele. Io sono con te. Sarà lo Spirito Santo a dire, io ti sostengo. E poi vedrai la testimonianza. Vedrai quello che il tuo cuore inizia a produrre, legato alla tua mente e alla tua esperienza, che diventa una testimonianza nel mondo e nella vita. Io sono qui. Beati. Rallegratevi. Anzi, rallegratevi. Ma voi pensate che è un'occasione di rallegrarci quando attraversiamo le prove della nostra vita? Assolutamente no. Sono prove che schiacciano e provano, ma il punto è di che cosa sono fatto. Se sono solo umano, logico, sono come legno, paglia, stoppia, fieno, e alla prova del fuoco tutto brucia. Ma se siamo roccia, se lo Spirito di Dio e lo Spirito di gloria riposa su di noi, tu non sei legno, tu sei una roccia, perché Cristo è la nostra roccia, perché lo Spirito Santo è con noi. Se lo Spirito di Dio riposa su di noi, ma perché devo ricercare questo Spirito Santo per riposare su di me? Cioè, quali sono le indicazioni che mi dicono che è molto, ma molto importante? Cosa include in questo lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio che riposa su di noi? Prima di tutto, leggeremo Giovanni 14, 17, 15, 26 e 16, 13. Oggi spolpiamo un po' più versi della Bibbia per andare al tema. Se siete insultati per il nome, andiamo in Giovanni 14, 17. Bene, lo prendo io, fratelli, grazie lo stesso. 14, 17, sono molto vicini tutti i versi. Dice così: lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà, riposerà con voi. Questa è una promessa prima del giorno della Pentecoste. Poi andiamo al 15:26, giriamo pagina. 15:26 dice, ma quando sarà venuto il Consolatore, il Paracleto, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità, anche qui, Spirito della verità, che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E poi andiamo al 16:13, quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. A parte il fatto che abbiamo bisogno della verità iniziale, abbiamo bisogno che quella verità rimanga in noi nel tempo della prova. Perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Qualunque verità tu hai conosciuto, hai studiato, hai capito, se è poca o è molta, non importa. Quella verità che è stata acquisita ed è parte di te, di quello che tu hai creduto e sei convinto e hai detto amen. Quella verità, lo Spirito Santo, che è lo Spirito della verità, ti aiuterà a rimanere verità nella tua vita, non importa quello che succede attorno a te. Tutte le forze delle tenebre cercheranno di confondere la nostra mente, di oscurare i principi della verità. Fratello, ma allora bisogna essere ripieni di Spirito Santo per che cosa? Più che per i segni e per i carismi. Perché tu ed io dobbiamo riporre la verità e non deve essere in qualche maniera confusa con cose che non sono verità. Lo Spirito della verità riposerà su di voi. Lui, il nemico, cerca di confondere e oscurare la luce della verità nell'ora della prova. Perché certi cristiani si scandalizzano e vanno via? Lasciano la Chiesa, lasciano di leggere la Bibbia, non necessariamente hanno visto chissà quale scandalo, ma perché non hanno ritenuto la verità. Sai, io sono venuto là, pensavo che c'hanno tutto un concetto loro, ma che non è biblico. Oppure hanno detto sì e amen perché quello accanto nella Chiesa, quando il pastore diceva quanti di voi dite amen, e lui diceva amen e pure amen. Quel poco di verità che avete, che abbiamo imparato, lo Spirito Santo ci aiuterà a proteggerla. Tutte le potenze di questo mondo cercheranno di far vedere Dio, un Dio distante, un Dio disinteressato, un Dio piccolo, un Dio inefficace alla prova. E quando siamo nella debolezza, lo posso dire, ci sono i collaboratori di giustizia, è vero fratello? Sapete come cantano? Tante volte cantano perché hanno le minacce. Sapete di cosa mi riferisco? I collaboratori di giustizia sono quelli che hanno commesso qualcosa, ma per uscirsene fuori devono collaborare con le forze di sicurezza, di polizia. E le polizie hanno una psicologia particolare, psicologia criminale, lo sai meglio, no? Lo so perché ho fatto il poliziotto giudiziario e statevi tranquilli, non ho l'arma. La mia arma vuole essere lo Spirito Santo. Il nemico, quando io e te siamo nella prova, cerca di cambiare la verità. Tu hai una verità che non deve essere cambiata. Lui vuole far sembrare che Dio è disinteressato, inutile, incapace. E l'opera dello Spirito Santo dice no, io sono qui per riposare su te affinché la verità che tu hai imparata sia ritenuta nella tua vita. Qual è la verità che tu hai nel tuo cuore? Lo spirito della verità diventa anche uno spirito della verità che viene per glorificare Gesù, non solo per farti ritenere la verità. Leggiamo in Giovanni 16, 13, adesso anche 14. Egli mi glorificherà, lo spirito della verità, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Vedete che il centro della meta, del goal della verità è cercare di portare la nostra vita a glorificare Cristo Gesù nella nostra decisione, non solo per attenerci alla verità. Cristo Gesù deve essere glorificato. Gloria a Gesù. Quella è una parte. Ma Cristo viene glorificato quando noi prendiamo a cuore che lo Spirito della verità riposa su di noi e noi riteniamo la verità nel momento della prova, sia una malattia, una persecuzione o altro. E in tutto questo, alla fine, Cristo Gesù, la sua potenza, la sua testimonianza, il suo amore, viene innalzato, viene glorificato. La grandezza, l'eccellenza e la bellezza di Gesù. Ricordo da bambino sentivo un pastore che quando c'erano i convegni iniziava a dire bellezza, bellezza, bellezza mia e si lanciava in una lode meravigliosa. Noi eravamo ragazzini, ci veniva di ridere, no? E quando andrò nel cielo si chiamava Pietro Restivo, un pastore della chiesa della provincia di Palermo. Appena lo vedo lo andrò a abbracciare e gli chiederò perdono, perché lui era immerso nella lode e nella visione del Cristo, della bellezza di Cristo. Noi eravamo bambini e certamente mi perdonerà, ma lo dico a cuore aperto. Noi abbiamo bisogno di salire di cuore, di visione, di esperienza e scoprire la bellezza di Gesù. Nell'ora della prova, Matteo 28:20 dice qualcosa. Nell'ora della prova, Gesù dice che sarà sempre con noi, in ogni tempo, tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Sarà con noi sempre, incluso l'ora della prova, incluso l'ora finale o l'ora dove stiamo per essere, Paolo lo diceva, io sto per essere offerto come libagione, così buttato come acqua sul suolo. Però c'è una forza che rimane parte della sua vita, della sua testimonianza, che Gesù non viene, diciamo, spodestato dalla sua bellezza né dalla sua gloria. Ecco, ora sono un testimone di Cristo, testimone uguale martire di Cristo Gesù. Andiamo a leggere Corinti 3:17 anche, perché lo Spirito Santo ci permetterà di ricordarci e di vedere Lui con gli occhi della fede. In Corinti 3:17, secondo Corinti 3:17, dice così, vi siete stancati? Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà. Non libertà di fare quello che vogliamo, c'è libertà di continuare ad essere fedeli, non c'è legame o catena che ti ferma. E poi andiamo in Efesi, capitolo 1, verso 17 e 18, 1, 17 e 18, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente e illumini gli occhi del vostro cuore. Lo sapevate che il nostro cuore c'ha gli occhi? Illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati e qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Noi non lo sappiamo quello che Gesù sta facendo per noi. È una cosa che possiamo vedere con gli occhi della fede. E concludo qui stamattina andando al capitolo 7 del libro degli Atti, al verso 54. Negli Atti capitolo 7 c'è prima un discorso del primo martire, si chiamava Stefano. Stefano era pieno di sapienza, pieno di Spirito Santo. Infatti era per questo che lo avevano incaricato per fare dei servizi particolari. E lui nell'ora della prova, del suo ultimo momento, rimane fedele al Signore. E noi possiamo dire, chissà, ma andiamo a leggere un po' quello che accade. Prima c'è un discorso di Stefano, iniziando al capitolo 7, vi incoraggio a casa di leggerlo, perché ci dà tanta, ma tanta energia. E poi andiamo verso la fine del capitolo 7, dal verso 54, quando lui si ferma di aver detto questo bel discorso. E dice così, essi udendo queste cose fremevano di rabbia. Sapete perché? Perché quando lo Spirito Santo, lo Spirito della gloria, ci fa dire la verità, chi non è nella verità, mamma mia, lo avete calpestato, lo avete bastonato. Ma noi non lo facciamo per bastonare le persone, ma perché amiamo il Signore. E Gesù è colui che ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Essi udendo queste cose, quale cose? Leggete prima dal verso 1 al 53, cortesemente fatelo a casa, sarà una benedizione. Fremevano di rabbia e in cuor loro digrignavano i denti contro di lui. Mi potete far vedere come si fa a digrignare i denti? Se vi dicevo fate un bel sorriso, lo facevate. Digrignavano i denti, mancia. Posso solo immaginare l'odio. Ma Stefano, cosa Stefano? Pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio. In quel momento lui stava sperimentando una forza sovrannaturale dello Spirito Santo sulla sua vita. Forse non sentiva neanche il dolore, forse non si importava della sua imminente morte, forse non aveva paura neanche di quello che l'uomo può fare, perché davanti ai suoi occhi, gli occhi della verità, gli occhi del cuore, vedeva Gesù! Vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra. Oh Signore, aiutaci. E disse, ecco io vedo i cieli aperti e il figliuol dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Lui non vedeva gli altri con le pietre, non aveva neanche la possibilità di distrarsi con quello che gli stava accadendo. Tanto era forte la pienezza dello Spirito di Dio sulla sua vita. Ma essi gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e gli si avventarono tutti insieme sopra di lui e cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Sapete la storia? Questo Saulo più avanti incontra Gesù e quando la sua vita è trasformata inizia un percorso con Cristo e Gesù e si sente male per quello che lui ha fatto. Ma quello che lui aveva visto, di come Stefano nella prova aveva scelto per la potenza dello Spirito Santo, non nella sua forza. Ah, ma Stefano era Superman, vero? No, non era Superman, era un uomo ordinario come te e me, ma ripieno di Spirito Santo. Io vedo Gesù alla destra di Dio, rivestito di gloria. L'unica forza che lui riusciva ad avere era quella di dirlo. Che bello quando la visione dell'impatto dello Spirito Santo nella nostra vita trascende, va al di là di quelle che possono essere anche l'ultima ora prima della nostra morte. C'è una preghiera che dice a Maria, prega per noi perché l'ora della morte è arrivata. Questa è una preghiera molto debole, una preghiera che cerca di fare di Maria un'ausiliatrice, una aiutante, ma Maria non ha il potere di fare questo. È solo quando lo Spirito Santo riposa su di noi che noi possiamo dire: quando lo Spirito di Dio dimora su di noi, Spirito di gloria, Spirito di verità, noi avremo una visione. Io non voglio avere altre visioni, eccetto quella di vedere Cristo Gesù innalzato. Cerchiamo lo Spirito Santo, inchiniamo i nostri capi.